Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, un leggerissimo ritardo, ci scuserete per questo, nel clock di Architects and the City, l'appuntamento con l'Ordine degli Architetti di Firenze e Provincia che teniamo una volta ogni due settimane, il giovedì mattina sulle frequenze di Controradio, per parlare di attualità legata ai temi dell'urbanistica e dell'architettura a Firenze. Oggi vogliamo occuparci di un tema molto sentito in città, del quale si è parlato molto sui giornali, sui media in generale negli ultimi mesi, il rapporto tra l'arte contemporanea e lo spazio pubblico. Lo facciamo con due persone molto accreditate con le quali interloquire, che sicuramente ci daranno aspetti magari diversi ma altrettanto interessanti attorno a questo tema. Ricordandoci e premettendo che ovviamente quando parliamo di rapporto tra l'arte contemporanea e lo spazio pubblico non parliamo solo delle sculture in Piazza della Signoria, evidentemente, che è una distorsione un po' semplicistica rispetto alla quale sono sicuro i nostri ospiti ci inviteranno a una riflessione più approfondita. Chi sono i nostri due ospiti? Li abbiamo in una situazione mediale un po' strana, in realtà potete vederci anche in diretta Facebook, stiamo aspettando uno dei due che è Sergio Risaliti, lo conoscerete tutti perché è proprio il curatore degli eventi d'arte contemporanea del Comune di Firenze, dopo una carriera veramente molto interessante che è cominciata molto tempo fa, e tutti ricorderete Siena, il centro d'arte contemporanea al Palazzo delle Papesse, ricorderete probabilmente il progetto A Quarter partito nel 2004, centro di produzione artistica di Firenze, una specie di ingegneria per la cultura, potremmo dire così. Poi Quarter che diventa Atlante, Auto da Fé, En Plein Air, Passage, una serie di progetti periodici in questo spazio, Quarter Relocated a Torino e poi ultima nomina di Sergio Risaliti, la direzione del Museo Novecento, che è l'ultimissima della quale i giornali e i media stanno parlando in questo periodo. L'altro nostro ospite invece, che è il primo in ordine di tempo, ma siccome in questo momento è impegnato con delle lezioni, lo abbiamo registrato giusto qualche istante fa, è Pietro Gaglianò. Pietro Gaglianò è un curatore d'arte contemporanea, un docente d'arte contemporanea e anche un autore di testi molto interessanti. L'ultimo in ordine di tempo parla proprio di questo tema, cioè del rapporto tra l'arte, la comunità, lo spazio pubblico. Si chiama Memento, l'ossessione del visibile, ed è uscito per Post Media Books. La prima cosa che abbiamo voluto chiedere a Pietro Gaglianò è proprio come dovrebbe essere, per essere virtuoso, il rapporto tra l'arte, in particolar modo l'arte contemporanea, e lo spazio pubblico. Sentiamo cosa ci ha risposto Pietro Gaglianò.
Bisogna quantomeno tenere in considerazione quali sono attualmente le due declinazioni dominanti dell'arte nello spazio pubblico e che sono quello che rimane di un'evoluzione plurisecolare dell'intervento nello spazio pubblico con le forme dell'arte. Da un lato abbiamo quella che negli anni 60 è stata battezzata negli Stati Uniti come plop art, cioè un'arte che atterra letteralmente al suolo in un modo del tutto irrelato rispetto ai contesti architettonici, sociali, antropologici, culturali. Dall'altro c'è invece quello che è stato chiamato un termine che io non amo moltissimo, la cultura dell'evento, quindi la spettacolarizzazione di interventi che non hanno nessun carattere di permanenza e che sono tesi più che altro a creare richiamo con il pretesto culturale, ma di natura più pubblicitaria, promozionale, una sorta di art washing, esattamente come c'è il greenwashing per chi professa scelte ecologiche per il proprio marchio. Quindi tra questi due estremi poi si muovono naturalmente un'infinità di variazioni, un'infinità di possibili soluzioni. Quello che a mio avviso dovrebbe essere l'arte, sempre tenendo presente che all'arte non dobbiamo chiedere nessuna funzione, altrimenti se ne perde una natura specifica. L'arte deve essere rigorosamente autonoma e indipendente, e così gli artisti. Però all'arte dobbiamo riconoscere, dobbiamo assolutamente anche chiedere quella facoltà di creare una possibilità immaginativa. Quindi qualsiasi strumenti vengano usati, qualsiasi linguaggio, artista, forma venga introdotto in una relazione con lo spazio pubblico, deve essere innanzitutto improntato ad una dialetticità, ad un rapporto che non sia univoco, ma biunivoco, e poi deve sollecitare in chiunque lo guardi, nell'abitante residente come in quello transitorio, chiunque si relazioni con la forma dell'arte nello spazio pubblico dovrebbe ricevere da questo incontro la possibilità di immaginare il mondo in un modo diverso da come viene narrato dai poteri dominanti. Questo è, secondo me, quello che è l'unica cosa che possiamo chiedere all'arte, né di essere bella né piacevole, mai e poi mai decorativa, ma di procurare possibilità del pensiero.
E questa era la prima risposta, perfettamente nel quadro teorico e critico di Pietro Gaglianò, posso dire, conoscendolo da molto tempo. All'arte non dobbiamo chiedere nessuna funzione, altrimenti perde il suo senso specifico. Non dobbiamo chiedere di essere bella e piacevole, ma dobbiamo chiederle di farci riflettere sostanzialmente. Dobbiamo chiederle un rapporto dialettico quando si confronta con lo spazio pubblico, perché deve sollecitarci. La seconda domanda riguardava la pratica dell'arte cosiddetta partecipativa, una tendenza che c'è non solo nell'ambito della comunicazione dell'arte a cercare di includere, diciamo così, con varie declinazioni possibili lo spettatore in questo quadro dialettico, no? Non semplicemente l'artista che propone un'opera che è solo da guardare, da apprezzare o meno, ma che permette al pubblico di entrare in una dimensione, diciamo così, di dialogo. Questa è la risposta di Pietro Gaglianò.
Ci sarebbe un altro equivoco da provare a sciogliere, e questo forse è il terzo corno delle possibili cattive pratiche che possono interessare l'arte nello spazio pubblico, no? Quest'ansia della partecipazione, questa retorica della partecipazione che ha un'origine politica, insomma, ormai lo sappiamo tutti, è stato uno strumento della ricerca di consenso ma anche di deresponsabilizzazione del New Labour in Gran Bretagna. La partecipazione si restituisce ai cittadini in qualche modo l'illusione di essere interattivi e quindi soggetti capaci, quando in realtà il feedback, come lo hai chiamato tu, è quello da social network, limitato a un pollice verso, un pollice alto, insomma al mi piace e non mi piace. Quindi quando si parla di partecipazione bisogna essere molto cauti da questo punto di vista, e anche da un altro punto di vista altrettanto spinoso. La partecipazione non va scambiata con l'intrattenimento. Non bisogna immaginare che la relazione con l'arte sia quella del divertimento, del trovare in qualche modo un'interattività che soddisfi piacevolmente l'interlocutore. Partecipazione vuol dire, a mio avviso, la forma buona della partecipazione sta in una profonda comprensione dei processi sociali da parte di chi opera per portare l'arte nello spazio pubblico. Quindi in alcuni casi, in base alle estetiche adottate dagli artisti, con il pieno rispetto di quella che è la forma che loro scelgono, si potranno anche individuare dei momenti in cui i membri della comunità, piccola o grande che sia, intervengono sui processi decisionali o vengono coinvolti in vari modi, sempre stando attenti a non farne un uso meramente strumentale. Però non bisogna immaginare che nella partecipazione, in questa vulgata della partecipazione, ci sia la panacea di tutti i mali. Insomma, non perché io abbia una specifica diffidenza nei confronti della partecipazione, ma perché spesso in questo modo sono state mascherate operazioni di bassissimo livello, che erano solo demagogiche e che contribuivano a creare una confusione rispetto a quella che è la forma simbolica dell'arte.
Quindi stiamo attenti a non banalizzare la partecipazione in un'ottica social network, in un'ottica di puro intrattenimento, di gioco, ma diamole lo spessore che le spetta riguardo alla comprensione dei processi sociali. L'ultima domanda che abbiamo fatto a Gaglianò è relativa a Firenze. Dà una riflessione più generale su cosa dovrebbe essere l'arte pubblica in relazione allo spazio pubblico. Come siamo messi a Firenze, come Pietro Gaglianò, dal suo punto di vista, legge la situazione fiorentina?
Firenze innanzitutto gode di una situazione, io direi, privilegiata. 25 anni fa ho scelto di vivere in questa città e confermo ancora il mio amore, il mio apprezzamento per tutto quello che mi offre in termini di confronto e di dibattito, nonostante le vane attribuzioni di città passatista legata solo al Rinascimento. Firenze è una città che ha una comunità vivacissima di addetti ai lavori, critici d'arte, scrittori, studiosi, artisti, operatori con qualsiasi qualifica, e questo rende possibile in qualsiasi momento a Firenze attivare dei processi che siano autenticamente virtuosi, proprio perché c'è una trasversalità, un desiderio, una volontà precisa di essere parte dei processi di produzione culturale, dei percorsi di produzione culturale. Quindi ecco, in questo territorio fertile qualsiasi cosa penso che possa accadere, dalle mostre o dalle installazioni più monumentali, più eclatanti, fino all'arricchimento di questa comunità mobile e anche spesso fortunatamente litigiosa, quindi capace di mettere in discussione e di mettersi in discussione. Sono cose in questi anni che ho apprezzato molto, che hanno riportato se non altro all'attenzione non solo dei cittadini ma anche di una visione collettiva di Firenze, la possibilità che il contemporaneo sia parte del panorama di questa città, ma del panorama anche fisico, tangibile. Pericoli invece che intravedo sono quelli che penso qualsiasi studioso in questo momento possa nutrire rispetto alla propria città, che sono quelli, per usare un altro non proprio felice termine inglese, la brandizzazione, cioè riferire questa città a un'immagine definita e definitiva che compiaccia più l'aspettativa del turista, del visitatore, che non quella funzione dinamica che invece l'arte, la cultura, anche quella legata al patrimonio, all'inestimabile patrimonio storico, devono attivare.
Molto chiara anche questa visione. Firenze è un territorio assolutamente fertile, dinamico, con una comunità di appassionati, studiosi, addetti ai lavori che si occupano di arte contemporanea, che tiene vivo il dibattito sul tema. Stiamo solamente attenti a non cadere nell'eccesso di brandizzazione, cioè di dare un'immagine definitiva che serva di fatto a compiacere l'aspettativa del turista. Continuiamo a sorprendere, questo sembra l'invito che vuole darci in chiusura Pietro Gagliano. Nel mentre qualcuno dei nostri ascoltatori ci scrive anche al numero WhatsApp 366-6260-155, in particolar modo Luca, che ci ricorda che è stato ospite proprio di questa trasmissione quando abbiamo parlato di Firenze Ciclabile, che fa una riflessione molto interessante secondo me. Arte contemporanea, dice Luca, non solo nei musei, ma intesa come urbanistica contemporanea, per una gestione e ridistribuzione dello spazio più a misura d'uomo. Mi sembra un invito molto molto interessante. Io qui accanto a me la cuffia per Sergio Risalì, dice ma mi sa che Sergio è ancora nel tragitto in taxi che lo porta qui in radio. Ciao Sergio, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti, ma sono arrivato con la tramvia.
Ah, sei arrivato in tramvia,
funziona
quindi
funziona molto bene, sto suonando
a controradio e quindi stai per salire. Fantastico, mi piace questa cosa che ti
però non trovo.
Ti agganciamo telefonicamente, siamo al 2B, accanto 2B. All'ufficio del tuo amico editore Federico Maschietto, che conosci bene, insomma. Hai sentito l'intervento di Pietro Gagliano?
Sì, ho ascoltato bene, perché in tramvia si riceveva molto bene il segnale.
Fantastico.
Quindi buon segno.
Senti, diceva, all'arte non dobbiamo chiedere di essere funzionale, diceva Pietro, altrimenti perderebbe il suo ruolo specifico. La vedi così anche tu?
Ma questo della non funzionalità dell'arte ci rimanda a Kant, quindi a una categoria di genere particolare. Io non ritengo che l'arte non sia funzionale. È sempre funzionale a qualcosa, anche a creare sorpresa, no? A creare meraviglia, a stupire, quindi a far riflettere, quindi ha una funzione anche maieutica, come si può dire. Se noi pensiamo alla sua funzionalità solo in termini, diciamo, o di praticabilità come oggetto o di strumento, riduciamo anche il termine stesso funzione, ha una funzione spirituale, ha una funzione di celebrazione, di glorificazione. Quando poi si parla di arte pubblica, di monumento, ha la funzione di, come dire, di magnetica e di riunire tutte le voci del popolo, dei cittadini, intorno a un simbolo, a un valore forte, condiviso dalle comunità come è stato almeno fino all'Ottocento.
Il nostro ascoltatore Luca ci diceva usiamo l'arte contemporanea anche fuori dai musei e usiamola come urbanistica contemporanea, usiamola ovviamente fra virgolette. Mi piace questo fatto che ora lasciamo la comunicazione telefonica con Sergio e riguadagniamo invece quella live al nostro microfono. Quindi l'idea di Luca era usiamola come pratica dell'urbanistica contemporanea anche per gestire e ridistribuire lo spazio pubblico e farlo tornare ad essere più a misura d'uomo, più relazionale, mi permetto di dire, usando un aggettivo che ha usato anche Pietro Gaglianò, quindi capace di sollecitare questo dialogo che non deve essere votato necessariamente al piacere e alla bellezza. La scultura di Urs Fischer non possiamo chiedere di essere bella, sarebbe una stupidaggine, no?
Ma non, anche questo, a volte noi interpretiamo l'oggetto artistico con paradigmi, categorie e prospettive sempre un po' limitate, no? Bello cosa significa? Ma direi anche dal Rinascimento in poi. Il bello coniato da Donatello, dallo stesso Michelangelo. Facciamo un esempio che è il mio, diciamo, lo sai bene, autore studiato e ristudiato preferiti per molti anni. Quest'anno, 2 anni fa, ho pubblicato insieme a Vossilla anche il 5° volume sulla Pietà Vaticana. Se noi guardiamo Michelangelo, quello che ci propone Michelangelo è un'idea, un'esperienza di bellezza diversa dalla fine del 400, quando realizza quel capolavoro che è la Pietà Vaticana, alle opere successive, che contravvengono quasi quell'idea neoclassica, proponendo una sorta di anti-rinascimento, come diceva Eugenio Battisti. Quindi è l'artista che educa alla bellezza, rendendola anche, come dire, inedita, postuma o un'esperienza assolutamente nuova che mette in crisi e propone di rivedere lo stessa categoria, il concetto, esperienza di bellezza. Quindi prendiamo il Novecento, cioè bellezza nel Novecento non si può usare come si usava precedentemente per un quadro cubista di Picasso, un quadro fauve, selvaggio alla fauve, o neppure si può usare di fronte a un'opera di Kossuth o di Kunellis
o di Jan Paolini, Fabre, o di Jan giusto Fabre. Per citare un
quindi
altro dei grandi
è
artisti
l'artista,
contemporanei che
è l'artista che crea la bellezza e ne delimita i nuovi confini, delimitando questi confini obbliga noi a fare dei viaggi nel cosmo della bellezza, a rischiare di non avere più i piedi sulla terra familiare, quindi di alzarsi, di spostarsi, di muoversi verso la bellezza. La bellezza non è mai lì dove si supponga si trovi, è sempre oltre, sempre in una dimensione che è in una distanza che è quella che crea l'opera.
Quindi implica per natura un rapporto dialettico, nel senso che anche quando Duchamp prende l'orinatoio e lo rovescia, anche quando prende la ruota della bicicletta e la mette su uno scabello, ci sta chiedendo di entrare in relazione con quel sistema, non solo quando è partecipativa. Quindi sto pensando alla relazione con lo spazio pubblico, che molte volte, come ci avvertiva Pietro, è banalizzata e appiattita sull'idea che sembra che oggi abbiamo tutti l'ansia di questa partecipazione, che però molto spesso resta sulla superficie dell'utilità politica, no? Di questo termine.
Ma la partecipazione non può mai essere, come dire, priva di conoscenza, di esperienza formativa. È chiaro che quando irrompe un'opera inedita nel panorama consueto, come può essere stata quella di Kunz o di Fischer, chiaro che può provocare, deve provocare spiazzamento, sconcerto, ma poi andando a fondo probabilmente si scoprono, si risvelano delle proposte culturali all'interno dell'opera, delle esperienze poetiche e artistiche nelle sue forme, nel suo linguaggio, nella sua concezione, che addirittura non solo inaugurano un pezzo nuovo di futuro, ma spiegano meglio anche il passato, perché l'opera d'arte contemporanea nello spazio pubblico fiorentino deve necessariamente avere anche questa forza, una forza rivelatrice non solo sul futuro o sul presente, diciamo, ma anche sul passato. Io credo che mi è piaciuto molto quello che ha detto Pietro rispetto al contesto fiorentino. Lo ringrazio, Pietro è stato, diciamo, uno dei collaboratori più vivaci, intelligenti, acuti nell'esperienza di Quarter. Ecco lì, l'opera d'arte pubblica, anche un centro d'arte, un museo è un'opera d'arte.
Ed è anche pubblica, uno spazio pubblico.
Pubblico, e come prima mission a quella della formazione anche, non solo del pubblico, ma anche quella che definisco la classe dirigente, quella che poi dopo, crescendo, maturando e rendendosi sempre più autonoma intellettualmente, può a sua volta prendere il testimone e organizzare l'esperienza dell'arte.
Anzi, in quel caso non solo di divulgazione, ma anche di produzione in alcuni
casi. Esatto. E mi fa piacere che Pietro abbia continuato a questo alto livello anche di riflessione, che è importantissima, perché il contemporaneo è molto veloce, quindi necessita anche di un approfondimento e di una riflessione in parallelo, magari più verticale e più anche lenta, più profonda, perché altrimenti sfugge dall'orizzonte proprio, no? di percezione. Quindi lo spazio pubblico fiorentino ha qualcosa di particolare. Io credo che la forza degli eventi e l'importanza degli eventi in Piazza Signoria, dico sempre che sia stata quella di far scricchiolare la calotta di ghiaccio che ottundeva, no? Rendeva impermeabile e quasi ostile al contemporaneo la città di Firenze. Sebbene, come ha detto giustamente Pietro, sotto, nel sottosuolo, germogliassero tante realtà, tante energie vivessero, producessero, creassero con movimenti a zigzag, direi quasi, non prevedibili, accorpamenti, gruppi, tribù, eccetera.
E diremmo non da ora, probabilmente, non nel senso ora, che se vi ricordate quando siamo andati giù negli spazi di Strozzina durante la mostra di Bill Viola, quella che era l'atmosfera nella Firenze degli anni 70, esatto, già lasciava intravedere quest'idea di questa comunità, no, che si andava formando.
È una comunità nomade in una città che in prevalenza è occupata dal passato. Quindi il presente non ha, una sua cittadinanza, e difficilmente il futuro, che non sia un futuro che rispecchia il passato idealizzato. E quindi si muove questa comunità nomade, questa contemporaneità nomade. Spesse volte si è a casa in delle riserve che stanno ai margini fra l'istituzionale e l'underground, vedi Base,
sì,
no? O altre realtà.
Base è una galleria auto-organizzata, diciamo così,
esatto, dagli artisti.
Un gruppo di artisti, un ricco gruppo di artisti, intergenerazionale, mi permetterei di dire, a Firenze.
Che festeggia quest'anno 20 anni, e ho scritto su Flash Art un articolo a questo proposito. Poi ci sono state tanti eventi, tante presenze, tante evidenze ed emergenze. Penso a Fabbrica Europa, che è stata forse il vero centro d'arte e di cultura contemporanea di Firenze in tutti questi anni.
Lo spostamento alle Cascine sarà significativo nell'ottica alla quale ci invitava il nostro ascoltatore col suo WhatsApp, dicendo la funzione, torniamo all'idea della funzione usiamola nella funzione urbanistica, ci proponeva questo ribaltamento, no? Usiamola come pratica urbanistica contemporanea l'arte, quindi anche in relazione non solo agli spazi privilegiati tra virgolette del centro, ma anche in relazione a spazi più periferici come possono essere le cascine, per quanto insomma parliamo di una periferia anomala.
Rispetto alla contemporaneità è periferico il centro, mentre molto più al centro del contemporaneo.
La periferia ha una vocazione evidentemente, no, più contemporanea.
Quindi è strano anche questo ribaltamento di prospettiva quando pensiamo Firenze non solo come centro storico ma come centro culturale. Detto questo, ritorno al tema, spaccando questo crosta di ghiaccio, ha concentrato molto l'attenzione sul contemporaneo, sulla contemporaneità. Questo è di aiuto a tutto il resto, a tutto il movimento, a tutte le realtà nomade, appunto, come dico, perché quando si fa una specie di guerriglia, chiamiamola così, nei termini diciamo situazionisti, poi a un certo punto si vanno a occupare i centri nevralgici. Ogni rivoluzione deve avere la forza di entrare nel palazzo d'inverno per essere tale. Certo. E quindi Piazza Signoria è sicuramente lo spazio simbolico più importante della città di Firenze, quello che portando l'assalto a questa scena ideale, è chiaro che l'urto e la potenza di generare reazione, che sia sconcerto, approvazione, è tale che può cambiare poi a livello più profondo, antropologico, culturale, ideologico, il rapporto fra la storia, il contemporaneo, il passato e il presente. Guardiamo bene con attenzione Piazza Signoria. Piazza Signoria è un falso problema, quello della bellezza di questa piazza, dell'armonia immodificabile di questa piazza. Ogni secolo ha cambiato il volto della piazza, aggiungendo qualcosa. Oggi noi, come dire, ingessiamo in un'idea di bellezza, di armonia, che è rimasta, diciamo, ancorata a una filosofia e a un gusto ottocentesco.
Nella percezione diffusa.
Esatto. Sì. Qualcosa che invece in realtà è evoluto attraverso strappi, attraverso grandi differenze, salti. Nulla a che vedere il 300, diciamo, col primo 400. Una rottura di canoni e di anche filosofia dell'arte, di gusto straordinaria. Quella sì una grande rivoluzione. Quindi tra la loggia De Lanzi e la Giuditta. Tra la Giuditta e il Davide di Michelangelo, di nuovo c'è un salto di gusto, di senso dell'arte, però. E via dicendo. Ogni secolo ha marcato con un proprio segno potente e differente quella piazza. Oggi noi riuniamo tutto sotto una specie di sogno che ci vorrebbero far vivere senza risveglio.
Quindi nella stratificazione dei segni, continuando a parlare di Piazza della Signoria, stratificazione dei segni in relazione al passaggio del tempo, evidentemente in questo discorso entra anche l'intervento effimero dell'arte contemporanea.
Ma effimero è stato anche, se ci pensi, rispetto a, diciamo, al tempo non delle giornate quotidiane, ma della storia dell'umanità, è stato effimero anche il Davide, perché per un periodo è stato lì e poi è stato portato, come sai bene, trasportato all'Accademia. Effimere è stata anche la Giuditta, che ora si trova al terzo piano di Palazzo Vecchio. Fra un po' effimero sarà la sorte del Ratto della Sabina, del Gian Bologna. Quindi l'arte pubblica subisce sempre degli spostamenti, dei cambiamenti. Io faccio sempre un gioco, dico: lavoriamo con Photoshop, sì. Cancelliamo tutto quello che ha realizzato il passato, epoca dopo epoca, in Piazza Signoria, e vediamo cosa abbiamo realizzato nel Novecento. Restano i Dior, le insegne, sì, dei negozi, delle banche,
il giardino di Gucci.
E poc'altro. Allora, è interessante che si scateni polemica solo quando arriva un'opera d'arte al centro di quella piazza. Vuol dire ancora che l'opera d'arte
mette in discussione,
suscita interesse, suscita, è magnetica, attira ogni forma di dibattito, seppur questo, fino a che questo resta nel, diciamo, civile. Io non tollero culturalmente alcuni colleghi che usano parole come gettiamo nella discarica, merda, eccetera eccetera, anche se poi di merda nella storia dell'arte
ne abbiamo avuto tanto da Manzoni in poi,
ma ancora prima,
ma anche prima
Toulouse-Lautrec si fa fotografare defecando, voglio dire, no, eccetera eccetera, però si riduce a parlare di questo, e soprattutto le parole vanno usate soprattutto di chi è un punto di riferimento culturale con giusto criterio. Meglio, come dire, invitare alla riflessione, all'approfondimento, per conoscere. Firenze è una città che ancora manca di aggiornamento, manca di conoscenza, al di là di quella universitaria. La popolazione, i cittadini mancano di, come dire, esperienza della modernità e della contemporaneità. Io ho scritto che un giorno sapremo chi è Jeff Koons, chi è Fischer, chi è Ai Weiwei, chi è Marina Abramovic, ma non sapremo chi è Oscar Schlemmer, Hugo Ball, o chi è Boyce, o chi è Bruce Nauman, o chi è addirittura Bryce Marden e David Smith. Quindi è questo il problema di Firenze. Tutto quello che possiamo fare per rendere politicamente necessario l'aggiornamento, l'approfondimento sulla modernità e la contemporaneità va a favore dei cittadini.
Il rischio d'altra parte è accorgersi che il gruppo 9999 o Archizoom stavano facendo qualcosa di fondamentale a livello internazionale, ma 50 anni dopo, no? Cioè,
il rischio è questo, e soprattutto il rischio è poi di non, come dire, di essere in ritardo anche nell'evoluzione urbanistica della città, con segni che sono arretrati o, come dire, quindi non aggiornati e non efficaci nello sviluppo della contemporaneità stessa.
A proposito di questo, Luca continua a dialogare con noi e ci fa l'esempio di Palazzo Mazzone della Tranvia e dice: non solo centro storico, arte che può essere bella, funzionale e di relazione, no? In relazione a questo progetto.
Questo lo lascio, diciamo, agli architetti, ma anche qui non facciamo i puristi. Cioè, come se ci fossero realtà intoccabili. Le cose dell'umanità generate dall'essere umano possono essere via via anche trasformate, pur nella tutela, nella conservazione, nel rispetto. Ora non dico di mettere la sciarpa al Davide, ovviamente.
Tra l'altro le sciarpe vanno molto di moda.
Ma sicuramente, come dire, non è inamovibile neppure il Davide dalla posizione scelta, prescelta, in una cultura di fine Ottocento che ha voluto trasformare quella statua lì in qualcosa che non era nella mente né di Michelangelo né dei suoi committenti di allora. Perché quella è una storia tutta da raccontare ancora. In quel passaggio straordinario che c'è stato, proprio di cui è stato strumento, diciamo, il Davide in piazza, dalla civiltà delle cattedrali alla civiltà della nuova agorà moderna che è Piazza Signoria. Perché prima il Davide, come forse tanti sapranno, era commissionato per essere esposto, collocato su uno degli sproni della cattedrale, quindi statua decorativa all'interno di un contesto spirituale, religioso, cristiano, e quello era il significato iconografico della statua. Viene praticamente scippato dal potere politico di allora e riconosciuto come emblema di una nuova Weltanschauung, di un nuovo mondo che si era aperto con la scoperta dell'America, eccetera eccetera, e cambia tutto, perché quell'opera lì sull'arengario di Palazzo Vecchio cambia la natura stessa di quell'opera, di quella piazza, e dà la certezza agli uomini di allora di essere entrati in un altro mondo, in un nuovo mondo. Allora io penso che il problema più grosso sia affidarsi a categorie, paradigmi, modelli iperurani, che poi invece di stare nell'iperuranio vorrebbero condizionare potentemente le coscienze delle persone, le loro esperienze e la mobilità dei sentimenti, delle emozioni, dell'intelligenza umana. Per questo non condivido tante le posizioni di alcuni miei colleghi che si reputano censori di ciò che non va e pensano di avere in mano, di possedere, perché scienziati della storia dell'arte, la verità.
Pensiamo a ciò che sarà, e con questa domanda ci lasciamo e chiudiamo la trasmissione. L'incarico recente al Museo del Novecento, il modello Italia della tua ultima mostra, diffuso sul territorio urbano. Insisterai su quel modello anche con i prossimi progetti, e cosa stai pensando di fare a Museo Novecento?
Allora, credo che il centro d'arte contemporanea, moderna e contemporanea, più bello della città di Firenze, quindi questa diffusione può continuare. Dico anche questo, non è per elogiare il mio committente, diciamo, però questi fenomeni si coagulano e l'evoluzione avviene con una velocità inaspettata quando il primo cittadino ha in mente una visione e la vuole portare avanti. È stato così a Siena, è stato così in altre città. Cioè, è importante, diciamo, la condivisione con chi guida le sorti di una città per un breve o lungo periodo. Questo è fondamentale, altrimenti, diciamo, non c'è questa governance di politica culturale che non è separatista ma inclusiva e crea un grande fermento, genera un grande fermento e una grande condivisione. Fa da guida. Il Museo Novecento è forse anche l'esito, quello che è accaduto, diciamo, questo cambiamento di quello che abbiamo realizzato in questi anni. Il Museo Novecento sarà, come è stato fin oggi, un laboratorio, una palestra ancora di più, come è un po' nella mia storia. Palestra per tanti curatori, storici dell'arte, critici, è stata prima il Palazzo delle Papesse, poi è stata Quarter, ma anche le mostre realizzate al Forte Belvedere in questi anni, al Bardini o in Piazza Signoria. Ancora di più oggi penso di voler essere, accanto a un presidente di squadra, un allenatore che, come dire, vede giocare in campo i migliori talenti che la città, il territorio, la nazione sta esprimendo. Il Museo Novecento, quindi, come palestra e laboratorio, questo sì, e forse anche come cabina di regia, quindi per un maggior approfondimento scientifico del programma di mostre sia a Forte Belvedere che negli altri contesti, per questa idea di museo centro allargato e diffuso.
Io voglio ringraziare Pietro Gaglieno, che è stato con noi nella prima parte della trasmissione. Voglio ringraziare ovviamente anche Sergio Risaliti, che ha combattuto contro la sorte stamattina per raggiungerci fisicamente qui. Abbiamo parlato del rapporto tra arte contemporanea, evidentemente, e spazio pubblico. L'abbiamo fatto all'interno di questa trasmissione voluta dall'Ordine degli Architetti di Firenze, che potrete risentire e rivedere anche, visto che siamo ancora in diretta Facebook sulla pagina di Controradio, nella versione podcast o solo audio se i nostri visi non corrispondono ai vostri criteri estetici, oppure anche in video. Grazie ancora Sergio, grazie Pietro, e una buona mattinata a tutti.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Sei su 93, 6, 98 e 9, sei su Controradio.